Fletch.
Il Sucker Podcast è registrato a Casoria.
Allora, oggi dallo studio di Via Zoom si tinge di freschezza estiva perché fino a pochi minuti fa sorseggiavo del buon latte di mandorla.
Sai cosa avrebbe fatto Cronenberg al posto tuo? Avrebbe squartato il suo stesso stomaco per infilare la mandorla fisicamente nel pancino. Perché questa è la puntata dei crimini del futuro, che all'epoca erano veramente molto futuri perché c'era soltanto il Videodrome.
Stavo un attimo andando in panico perché non ho rivisto Crimes of the
Sarebbe
Future.
Sarebbe stato un colpo di scena.
È anche un po' basso, ma comunque...
Sì, nel dubbio, per evitare qualsiasi problema, mi sono visto pure Crimes of the Future, così siamo coperti.
Ma quale, 2022 o
no,
1970?
22, 70
Ok,
non stavo manco più su Mubi, quindi non saprei come. Benvenuti alla puntata numero, sbagliamo anche stavolta, 27.
27?
27 del Sucker Podcast, la puntata in cui torniamo a parlare di un classicone classicissimo, classicherrimo del 1983,
Che
un
ha
film che ha un
festeggiato i
attimo,
40
sì,
anni.
festeggiato i 40 anni, però ce l'hanno fatto uscire in sala per i 39 nel 2022, un film che ha un attimo cambiato profeticamente la storia della filosofia dei media, più che il cinema in realtà, perché all'epoca fu purtroppo scagato, uno dei primi film hollywoodiani di Cronenberg, uno dei pochi successi dei suoi periodi americani, che è Videodrome 1983, e il film che inaugura tutta la sua scuola di pensiero relativa alla nuova carne, che
Diciamo,
forma un
ecco.
trittico, diciamo, con Existence e Crimes of the Future nella sua riflessione sulla carne e il media di fatto. Qui la televisione, poi c'è il videogame, in un certo senso la realtà aumentata con Existence, e nel terzo di questa trilogia molto lunga che taglia quasi 40 anni, la riflessione su come l'arte evolve in base al cambiamento corporeo.
Diciamo è una trilogia dalla forza particolarmente prorompente, trainata con una discreta violenza da questo Videodrome, che rimane uno sicuramente dei lavori più importanti di David Cronenberg, uno dei capolavori degli anni Ottanta e soprattutto uno dei capolavori del genere body horror, fantascienza, e uno dei, diciamo, dei film più profetici, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione e le tendenze che Cronenberg prevede in questo futuro distopico, e nel futuro descritto da questo film, in cui in realtà è un futuro molto vicino, non è specificato, ma comunque molto vicino agli anni Ottanta, e quindi probabilmente parlava proprio di questo periodo qua, insomma, esattamente come faceva un Spike Jonze in Her, che non dava indicazioni temporali sul futuro, come ha fatto appunto, che tra l'altro era uscito 30 anni esatti dopo Videodrome. Prevedeva, insomma, dei nuovi approcci per quanto riguarda il nostro rapporto con la tecnologia, e negli anni 80 impazzava la televisione, nel senso impazzava proprio. Era il periodo d'oro della televisione, si cominciavano ad ampliare i canali anche in Italia, per esempio. Erano pochi anni che era finito il monopolio della Rai e soprattutto si erano espanse le televisioni commerciali. Era nato Canale 5 da pochi anni, 2 o 3 anni. I programmi cominciavano ad essere trasmessi a tutte le ore, e quindi, diciamo, la presenza della televisione si faceva sempre più invasiva da un lato, e diciamo diventava per dire. Pensate, per esempio, che Giobbe Covatta, in uno spettacolo di fine anni 90, parlando con Dio, gli diceva: che cos'è la televisione? Hai presente il triangolo con l'occhio che c'hai tu in testa? Noi teniamo il rettangolo in salotto. E questo è Videodrome. No,
Sì, perché gli
però
anni 80
in
sono il
questo.
periodo in cui la televisione inizia a diventare un bene che possa appartenere a qualsiasi famiglia e media. Se
Ce
negli
ne
anni
possono stare
60
pure,
era una
pure
roba un po'
due.
esclusiva, un po' borghese, negli anni 80 inizia a diventare l'obbligo avere un paio di televisioni in casa. E lì nasce
Pensate,
anche
per
il mito
esempio.
del totem, cioè il televisore che deve sempre essere acceso in qualsiasi momento come sottofondo.
Sì. Vi ricordate quella scena di Ritorno al Futuro, quando c'è Marty che dall'85 arriva al
Ehi, ma
55 e
questo è un
dice: abbiamo due
classico.
televisioni. Esatto, e viene visto, a parte quello, poi lui dice: ho due televisori in casa, perché appunto viene ancora considerata come lo status symbol delle persone, come dire, delle persone particolarmente ricche e abbienti. Ecco, quello è un esempio di come effettivamente veniva percepita ormai la televisione, cioè il film non è incentrato su quello, Un film incentrato sulla televisione è Quinto Potere di Sidney Lumet, e anche che è del 76, un po' precedente, e soprattutto questo Videodrome, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con gli spettatori.
Infatti era fondamentale citare quello di Lumet perché con qualche anno di anticipo già descrive appieno la tendenza di terrore che hanno gli autori, che hanno gli artisti nei confronti di questo mezzo di comunicazione che inizia a diventare un mezzo d'espressione a partire dagli anni 70. E Cronenberg coglie un'altra sfumatura, nel senso che, detto bene, la televisione inizia a essere un broadcast 24 ore su 24, di conseguenza inizia anche a nascere la differenziazione tra le fasce orarie, cioè la televisione notturna diventa una televisione pornografica anche perché il nostro protagonista è il direttore di un'emittente televisiva, il cui font, ho notato in questa revisione, è porca puttana, è quello di Kinds of Kindness. L'hanno preso da là, identico se ci fai caso, con le
Quello
tre
di
scritte una
Civic,
sopra
sì.
l'altra, con i tre colori
Quello di Civic
identici.
TV.
Sì, Civic
Civic
TV.
TV, tra l'altro, la prima cosa che vediamo in questo film è uno spot di questa Civic TV, la TV con cui, la TV che ti va, con cui vai a dormire, com'era?
No, in realtà la prima cosa che vedi è il videomessaggio, cioè la cassetta che usa lui come sveglia, cioè la televisione che riprende la sua segretaria che gli dice di svegliarsi.
Sì, oltre quello c'era. No, aspetta, qual è?
Dopo
Però
editore di
qual è?
testa c'è la pubblicità.
Sì, qual era lo slogan della Civic TV? La TV che viene a letto, cioè una TV che ti porti a letto, insomma, proprio per
Sì, vabbè, il
quando.
sottotesto era quello.
Ecco, l'esposizione del tema. L'esposizione del tema fatta forse la più breve ed efficace della storia del cinema. In realtà il film quindi parla della. Vabbè, come tutti i film, come tutti i grandi film, parla di tante cose, o comunque sfuma, parla di un tema in particolare, però lo sfuma in diversi. Cioè, beh, gli fa assumere diverse sfumature, per esempio il dilemma etico del cosa è lecito mostrare, fin dove è lecito spingersi per proporre, diciamo, dei contenuti agli spettatori. E la risposta che ti dà Cronenberg per gli anni Ottanta non era particolarmente, cioè era abbastanza d'avanguardia, nel senso che finché sai che è finto puoi guardare tutto. Ecco. È la controversia del personaggio di James Woods, che appunto è il principale broadcaster di questa televisione che trasmette contenuti di natura estrema, pornografica, violenta.
No, sostanzialmente pornografica e basta, la violenza poi è ciò che innesta il motore narrativo del film, perché piratando trasmissioni dal resto del mondo trovano questo Videodrome che non è altro che una trasmissione che con l'erotismo non ha nulla a che fare in un certo senso, è soltanto una
È estremo.
rappresentazione di torture che poi si scopriranno essere reali, neanche simulate, cioè frustrate, violenze sessuali e quant'altro. Vabbè, rientra tra quei film di Cronenberg che più che eccellere per una certa qualità narrativa di messa in scena, eccelle.
Che c'è? No, ho detto eccelle, per me eccelle comunque.
No, no, per me eccelle in quanto saggio, è più un saggio che non un film questo. Non è neanche il migliore paradossalmente suo degli anni Ottanta, dove escono La Zona Morta, Scanners, La Mosca Inseparabili.
A Zona Morta lo stesso anno di
Sì, tra
Videodrome,
l'altro,
tra
cioè, film su commissione, se quello è un film su commissione, io sono Mago Merlino, cioè, è una cosa assurda. Tra l'altro
tratto da King,
è
sì.
molto carino anche il romanzo della Zona Morta.
L'anno usciva anche Christine
Di
di
Carpenter,
Carpenter,
sì,
sempre su
esatto.
commissione.
Eh beh sì, perché si veniva da Shining, da Carrie, il periodo in cui King esplode come romanziere,
Sì.
sì.
Salem Slot di Tom
Sì, Salem
Hooper,
Slot,
prima televisiva.
esattamente. E Hooper lo volevo buttare anche in mezzo, perché i Cronenberg degli anni Ottanta raccontano visivamente un'idea molto chiara, in realtà. Gli anni Ottanta, cinematograficamente, iniziavano a diventare un proporre immagini patinate, in un certo senso,
Un'estetica molto più
esemplificativo, sì, un po' più acchiappa interessi, in un certo senso. Cioè, basti pensare
televisiva,
a come
ecco.
Uber trasforma il suo capolavoro, Non aprite quella porta, in una monnezza con il sequel, monnezza a livello visivo, ovviamente, perché il film è sostenibile, quantomeno. Uber torna a fare un sequel del film e decide di trasformarlo in un polpettone di, di cultura postmoderna, e praticamente fa una sottospecie di ritorno al futuro che incontrerò non aprite quella porta in un mappazzone veramente strampalato con Dennis Hopper che non sembra capire il tono del film. Cronenberg guarda esattamente dall'altra parte perché tutti i suoi film degli anni Ottanta, che sono sicuramente il suo periodo più interessante da un punto di vista di messaggio, perché su cinque film, uno diverso dall'altro, per tematiche, per ricerche di un profetismo e per ricerche di una cultura dell'orrore grafico, sempre diverse tra loro, per quanto la radice body horror sia sempre comune. Videodrome, ad esempio, è un film che a livello cromatico è completamente in contrasto con quello che si cercava negli anni Ottanta, che sono il periodo pop per antonomasia. E soprattutto quello che, per tornare a Network di Sidney Lumet, Network raccontava più l'ansia del rapimento del conduttore da parte del mezzo, del quinto potere fantomatico, cioè della televisione. No, la nascita del fanatismo religioso attorno ai personaggi televisivi. Videodrome va un po' dall'altra parte, nel senso che Videodrome esce nell'83, quindi nel pieno del governo Reagan, e quindi della nascita dell'edonismo politico del leader
Infatti
repubblicano.
il film non è americano, è
È
canadese.
canadese, però è il primo film di Cronenberg in cui ci sono i soldi degli americani. Poi seguito
Certo.
ovviamente dalla Mosca, soprattutto, che è l'unico vero film major che ha, è l'unico che trovate infatti sulle piattaforme major, cioè su Disney Plus, perché era un film Fox. E Videodrome è il primo film di Cronenberg in cui ci sono i soldini degli americani, e lo senti perché è un film che guarda molto agli Stati Uniti, nel senso che, a differenza del film di Lumet, questo è un racconto di fatto di come l'edonismo invade la televisione. La morale della goduria assoluta come fine ultimo dell'azione umana qui si esprime alla grande, nel senso, hai la conduttrice televisiva di un programma un po' qualunquista, che è la coprotagonista del film, Nikki, che
Che
alla prima
in realtà
occasione
poi
viene
dove.
assuefatta dal Videodrome, viene assuefatta dall'idea di poter diventare una schiava sessuale, di fatto, all'interno della televisione della nuova carne.
E qui l'erotismo.
No,
Però
vabbè, infatti
dicevo.
c'è questo, veramente, cioè Cronenberg è il regista più
L'attrazione.
arrapante dell'universo, nel senso, tra questo e
Sì, insieme a
Crash,
Lynch, i due David.
sì,
Comunque.
ma questo e Existence e Crash sono delle cose che
E
non hanno
Crash.
senso, cioè, porca puttana.
Vabbè, in realtà anche c'è quella scena famosa in A History of Violence sulle scale
Sì.
per andare ad un film che è completamente diverso per quanto riguarda le rappresentazioni, però la mano dell'autore si sente, ma anche in realtà
Ma anche Crimes of the
ha un che
Future, no? Cioè, lei
sì,
che
ma ha un che di
praticamente fa un
erotico.
ditalino a lui nella piaga che ha in petto, è
Ha
incredibile.
un che di erotico anche la scena delle mazzate nella Promessa dell'assassino,
Sì,
le mazzate
quello è
dentro la
proprio
sauna.
è omoerotico in una maniera incredibile, cioè è proprio un sunto della repressione sessuale quella scena lì, che tra l'altro
E anche se, insomma,
Borat
come
anticipa, se ti
dire.
ricordi, il primo Borat.
Ebbè,
Quando ci
sì,
sono
effettivamente.
loro due che praticamente scoprono nel picchiarsi nudi nella camera da letto.
Sì, quando corrono nudi per l'albergo, bellissimo
Esatto,
film,
sì,
Borat,
e fanno un
guardatelo.
69 con le palle in faccia a Sacha Baron Cohen, incredibile.
Sì, tra l'altro è meraviglioso, cioè,
È di un becero
ecco, un
assurdo
film.
quella roba, ma mi fa pisciare addosso.
Più che altro io stavo pensando, ma nell'83 quale film famosissimo è uscito? In che situazione si veniva ad uscire questo film? Questo Videodrome, insomma, che in realtà penso che molte delle persone che ci seguono sappiano, sappiano e abbiano già visto almeno due volte.
Vabbè, più
Ma
che
poi soprattutto.
specifica film usciti nell'83, in realtà il contesto degli anni 80 è molto chiaro al pubblico, perché lo sappiamo bene, negli ultimi 10 anni in particolare, diciamo da Stranger Things in poi, per dare un riferimento riconoscibile a tutti, quindi dal 2016, prima stagione, è arrivato il ritorno degli anni 80. Gli anni 80 sono il decennio più dei 70 e 90 che è più rimasto insediato nella cultura pop, nell'immaginario collettivo, e che ha avuto una rivalutazione improvvisa nell'ultimo periodo. Cioè, da Madonna, Ritorno al futuro, dal secondo Mad Max, fino ad
Pensate
arrivare,
a
che
quello
teoria, è
che
Duran Duran. Cioè, c'è stata una rivalutazione
fa Ready
assurda.
Player. Ah, sì. Pensate pure a quello che fa Ready Player One di
Esatto, Ready
Spielberg.
Player One è un esempio proprio chiarissimo di quella che è stata la ricerca delle major nei confronti del pubblico negli ultimi anni, cioè tirare loro appresso sostanzialmente una saccoccia piena di remake, reboot, sequel improvvisi di cult degli anni 80. Basti pensare che è tornato Indiana Jones, è tornato Blade Runner, è tornato Guerre Stellari, è tornato un po' chiunque, Il Principe cerca moglie, è tornata qualsiasi cosa degli anni 80 nell'ultimo periodo. Quindi, insomma, il
Esatto.
contesto è molto chiaro. È un periodo in cui tutto è patinato, tutto è felice, tutto è superficiale, tutto è anche un po' superfluo in un certo senso, figlio anche, appunto, figlio del disimpegno, figlio degli anni 80 di Reagan, cioè anni 80 volti esattamente ad analizzare quello, cioè raccogliere un po' socialmente l'eredità di Nixon, quindi l'eredità della repressione della minoranza, della discriminazione del potere assoluto delle forze dell'ordine, ed è un'assoluta sublimazione dell'edonismo inteso come dottrina del piacere, e Cronenberg fa esattamente questo ragionamento, come stavamo dicendo.
Lo fa tra l'altro in un periodo in cui ancora non, cioè noi adesso stiamo parlando con cognizione di causa. L'era l'83, cioè praticamente l'era reaganiana era appena cominciata, cioè nel
Sì.
senso che no, non si erano ancora delineate completamente tutte queste caratteristiche che poi gli storiografi hanno hanno portato all'attenzione. Quindi,
Beh, l'occhio di Cronenberg è sempre stato capace di anticipare
sì,
alla lunga le
Cronenberg si
cose,
dimostra
quindi sì.
grande osservatore prima ancora che grande regista.
Sì, gran profeta prima di tutto proprio, e Videodrome è il suo saggio definitivo forse, perché qui viene introdotto in maniera grottesca e anche in parte satirica, se volessimo trovare una connotazione paracomica di questo film, perché c'è
Certo, pensa
una
alla
fusione
annessione cattolica.
totale, sì, c'è proprio una fusione totale tra il corpo e la frequenza televisiva, e il glitch visivo del tubo catodico, banalmente, per non parlare poi dell'estremissima trasformazione del televisore in un ammasso di carne.
Sì, che
In
tra
un
l'altro la
oggetto
scena.
sessuale che gode quando
Sì.
frustrato, che gode quando accarezzato, che è in grado di
La
gonfiarsi.
scena di James Woods praticamente con la testa nella televisione come se stesse fra due tetti.
No, è praticamente un cunnilingus quella roba lì, in pratica.
Anche,
Hai le
però
labbrone di
insomma.
lei che si gonfiano perché si gonfia lo schermo ricurvo verso l'esterno del televisore e che lasciano aprire uno spazio nel quale lui infila la testa. E la mano che esce dalla televisione che diventa nuova pelle, nuova carne, nel senso, visivamente è una messa in scena molto chiara di quello che è l'intento dell'autore. Poi c'è questa figura meravigliosa del dottor Oblivion,
Brian
profeta
Oblivion.
del media televisivo, Brian Oblivion, che è uno pseudonimo. Sto professore che in realtà è morto da più di 10 anni e il dottore insiste sempre su questa frase, cioè che la televisione è diventato la retina dell'occhio della mente, che è un po' impappinata come definizione, un po' cervellotica. Basta riflettere un attimo sulle cose, cioè l'occhio della mente sarebbe il fantomatico terzo occhio, quindi una roba prettamente esoterica, la cui retina è data dalla televisione, quindi un prodotto di consumo, un prodotto dell'uomo consumista, dell'uomo schiavo del capitalismo moderno. Quindi è interessante anche questo, come Cronenberg filosoficamente mette insieme varie cose in totale contrasto, qualcosa di spirituale, spiritico, naturalista, con qualcosa di prettamente tecnologico, perché poi alla fine il vero focus di Cronenberg a partire dagli anni Ottanta diventa una riflessione sull'evoluzione umana, cioè da quello che traspare passando per i suoi film, pare proprio che l'evoluzione della carne sia terminata, sia morta negli anni Ottanta per l'autore. Cioè l'evoluzione possibile dopo il termine dell'evoluzione dell'uomo diventa l'evoluzione tecnologica, cioè la tecnologia diventa l'impianto che può portare avanti l'evoluzione umana. Non intravede una via di fuga per la carne tradizionale, la nuova carne nasce esattamente da quello. Per andare avanti l'uomo ha bisogno di diventare un tutt'uno, di creare un nuovo organo, perché il videodrome viene definito un organo, cioè un tumore che si insede nel cervello, genera allucinazioni di fatto. Quindi la nascita di un nuovo organo, che è un organo artificiale, che è un organo che non è frutto dell'evoluzione, sta roba poi torna in Crimes of the Future, perché lì no,
Un
il
organo che si
talento.
bugga, tra l'altro.
Sì, l'organo che si bugga, poi in Crimes of the Future hai Viggo Mortensen che ha il potere di generare organi, no? E farli asportare in continuazione, organi sempre nuovi. E
Dove
in
non si
Existence
non c'è dolore.
c'è il pod che diventa, sì, esatto, la soglia del dolore che viene completamente abbattuta, là sta anche la grandezza dell'autore, cioè nel creare un discorso partendo da un concetto molto essenziale, cioè la soglia del dolore non esiste più, e lì nasce la distopia. In Existence c'è il pod che una volta entrato nel corpo da Willem Dafoe, grande meccanico, diventa il mezzo per accedere a una seconda realtà, praticamente una creazione di un secondo paio di occhi, se ci pensi, in Existence, cioè hai gli occhi che vedono
Avatar.
la realtà e la seconda realtà, quella aumentata, che è vista dal paio di occhi del pod, pod che
I
tra
Google
l'altro,
Glass.
sì, è il Google Glass in anticipo praticamente,
O la
poi vabbè.
realtà aumentata in generale proprio. E
Sì, realtà aumentata che
adesso si
poi.
va col cellulare.
Quindi la nuova carne nasce da quell'esigenza là, cioè dall'esigenza di raccontare un corpo che ormai è esausto, che ormai è incapace di evolvere e quindi ha bisogno della spintarella.
Esatto, tra l'altro un elemento di un oppio del popolo, un nuovo oppio del popolo, perché se appunto prima l'abbiamo citata, la missione catodica, cioè il fatto che praticamente invece di un dormitorio per senza tetti ci siano, diciamo, tanti piccoli schermi per chi non ce li ha in casa. Se vi ricordate,
Sì,
c'è quella scena
nel covo di
bellissima, tra
Oblivion.
l'altro, quella scena tra l'altro ripresa pure dall'alto di James Woods che si aggira per questo complesso di cubicoli praticamente dove c'è una televisione dove ci sono tutti senza tetto perché insomma è uno strumento di uguaglianza che però ha come minimo comune denominatore l'ipnosi, come se fosse tutto appunto una grande ipnosi perché comunque un altro dei discorsi di base è che ovviamente la realtà viene creata nuovamente. attraverso, cioè non è la televisione, non ho più un filtro, cioè, ma direttamente un altro stadio che serve a creare la realtà, a creare una realtà che insomma arriva ad essere totalmente diversa rispetto a quella vista con i propri occhi, quindi abbiamo detto una realtà aumentata relativamente. Poi, tra l'altro, mi faceva
E poi se ci
anche.
pensi lui, prima di entrare nel covo di Oblivion con gli accampamenti televisori, lui te li fa vedere in fila, là, che sembra praticamente una mensa dei poveri. In realtà poi
Certo.
ti inquadra il cartellone e scopri che più che mensa dei poveri è la mensa del tubo catodico, cioè questi stanno in fila per avere dei televisori. E
Esatto,
diventa
sembrano
praticamente anche il rimedio
il
borghese alla
metadone.
povertà, se ci pensi, cioè questi praticamente vanno a ipnotizzarsi davanti a questi televisori per scappare dall'orrore praticamente di non avere nulla e di aspettare soltanto di morire in strada. C'è anche questa visione del senza tetto, del crochard, abbastanza disturbante.
E invece, diciamo, per controbilanciare questa cosa, mi viene in mente, per esempio, la presentazione, il setup proprio del film, la presentazione del personaggio, cioè, anzi, la presentazione sia di Max che di Nikki. Dove avviene? Avviene in un reality show di quelli, cioè, no, reality
Neon
show,
Talk.
avviene in un talk di quelli della mattina, di quelle trasmissioni idiote, cioè, sì, diciamo,
Sì,
in
quelle
quelle
trasmissioni
trasmissioni
idiote.
proprio. In quelle trasmissioni della mattina per tenere compagnia alle casalinghe, dove si cerca di mantenere un tono forzatamente leggero, capito? Proprio perché appunto è compagnia, e in quel momento in realtà è come se la realtà irrompesse dentro quello studio, perché che cosa succede? Max e Nikki cominciano a flirtare, ma senza tralasciare delle allusioni, ed è quel tocco di quel tanto che basta per disturbare per mettere in dubbio, se vogliamo, anche tutto questo complesso sistema, che poi è complesso, ma comunque rimane fragile nelle sue fondamenta. E
Ma
perché poi
la scena di
appunto.
setup è forte perché quella demente della conduttrice ha avuto la grande idea con i suoi autori di invitare tre personaggi che fanno televisione e che hanno controllo in realtà sullo schermo, se ci pensi, perché c'è una totale anarchia in quella scenetta. C'è Oblivion incastrato nel televisore che dice frasi sconnesse, quindi lei è grengiatissima, la conduttrice. Quei due che alla prima frase iniziano a provarci e a organizzarsi per vedersi a cena. È un'anarchia totale quella scena lì. E soprattutto, cioè, insomma. Cronenberg là con una carrellata ti spiega il senso del film perché sta inizialmente su James Woods che parla, poi quando inizia a parlare Nikki non è che stacca su di lei o te la inquadra fisicamente, semplicemente fa una carrellata, il fuoco cambia sul primo piano e accanto a James Woods in primo piano rispetto a lui, quindi un po' più dietro, c'è un televisore dentro il primo piano di lei, cioè praticamente al minuto 6 del film Cronenberg ti spiega qual è il senso del film,
Ma
cioè
d'altra parte,
che
se un film
l'ambizione di
deve
lei è
essere.
esattamente quella di vivere in televisione, di smaterializzarsi in un certo senso, di perdere concezione fisica del proprio corpo.
Quella già in realtà la sua professione già glielo permette, perché lei fa praticamente la confidente radiofonica.
Sì, il sogno però è quello
Ha una
di
trasmissione.
perdersi completamente nel tubo
Sì, ha
catodico.
una trasmissione radiofonica in cui aiuta persone che soffrono che soffrono di solitudine.
È la posta del cuore, praticamente.
Sì, praticamente fa la posta del cuore, solo che siamo in Canada, mentre da noi la posta del cuore la faceva la Sora Lella.
E qua inizia anche un tipo di discorso che, a proposito di profetismi, si aggancia proprio a braccetto con gli anni appena trascorsi, nel senso che, soprattutto col finale di Videodrome, viene portato avanti un discorso che è sottopelle letteralmente per i precedenti 89 minuti di film. Cioè, l'ultima scena, che è uno dei singoli momenti forse più incredibili degli anni 80 cinematografici, e forse in assoluto della storia del cinema di fantascienza, cioè del finale ripetuto. Cioè, lo stesso movimento di camera che si ripete due volte a riprendere il suicidio del protagonista.
Sì,
Prima lo si
che
vede
poi in realtà.
attraverso l'ottica cinematografica, poi attraverso la ripresa televisiva, attraverso un televisore a tubo catodico. Due volte
Solo
la
che
stessa
siamo al cinema.
inquadratura. No, scoppia l'incendio e tutto, però la forza di quella roba lì rappresenta un altro profetismo riguardo qualcosa di completamente diverso. Cioè, la fantomatica frase che prenderò in prestito dal caro Rosario Gallone, Talk to me è grande cinema, per me no, Talk to me è grande cinema perché per essere reale devi essere ripreso ormai. Ciò che è reale è soltanto ciò che è ripreso. Se non c'è una prova audiovisiva che un evento sia accaduto, e questa prova audiovisiva arriva sui social spesso, il video in verticale, quella cosa non è mai realmente accaduta. E Cronenberg fa esattamente questo. Cioè, la storia del protagonista diventa tangibile, diventa reale nel momento in cui viene ripetuta una seconda volta. La scena del suicidio, quando viene ripresa attraverso il televisore. Ci ha pigliato pure su questo.
Lunga vita, long live the new flash, diceva alla fine, con lo
Sì.
scoppio della. Sì, perché poi tutto sommato lui è diventato comunque un terrorista.
Qua inizia anche il mito della
Bianco,
nuova.
magari.
Sì, e qua inizia anche il mito della nuova carne, che alla fine viene considerato il grosso tema del cinema di Cronenberg. Tutto sto grosso non ce lo vedo, nel senso che si tratta di tre film su quasi 18-20 di carriera che ne ha fatto, però sicuramente inizia a mettere una pietra molto importante nel suo percorso, nel senso che prima di allora veniva da progetti molto diversi, sperimentali prima, personali poi, nel senso che Stereo e Crimes of the Future erano dei progetti che faceva con la pellicola che riusciva a rubacchiare o farsi dare a gratis dallo studio televisivo in Canada con cui lavorava, erano film che avevano solo una recitazione fisica, le voci erano fuori campo, bellissimi tra l'altro, più Stereo di Crimes of the Future. Poi c'era Shivers, che era comunque un film molto acerbo, in cui iniziava a mettere in mezzo elementi di genere, senza però, mi permetto di dire, la profondità di intenti che ci sarà nei film successivi. Vabbè, poi Fast Company lo ignoro, non l'ho mai visto, come anche Rabbit, gli unici due che non ho visto. Poi ricordo Brood, che è il racconto in realtà del suo divorzio, cioè della fine del rapporto con la moglie, il rapporto con i figli, del modo in cui iniziano a sviluppare proprio fisicamente e fisionomicamente delle difficoltà, iniziano a somatizzare fisicamente il dolore della separazione dei genitori e quindi l'assuefazione di questo regista slash psichiatra che persuade sua moglie a una sorta di lavaggio del cervello, la questione del feto gigante che partorisce i mostri, cioè c'è proprio una sovrapposizione dell'orrore privato e l'orrore di cinematografico, cioè i gremlins, le creature che assaltano. E poi arriva Scanners. Scanners è il primo Cronenberg veramente politico insieme a Videodrome, cioè l'esplosione delle teste. E in realtà è la stessa cosa che fa in Videodrome, soltanto l'esprime prima. Prontato però nel caso di Scanners, la mutazione corporea che passa anche per la telecinesi, perché ci sono poteri telepatici di mezzo. Scanners, no? L'esplosione delle teste, il poter creare sintomi di deformazione o di pruriti forti sul corpo degli altri, semplicemente con lo sguardo, con la forza della mente, è alla base di Scanners. Scanners però porta avanti anche un discorso di classe, cioè la lotta di classe, quindi una delle grandi esigenze dell'uomo occidentale dall'Ottocento in poi viene tradotta.
Dall'844, se vogliamo.
Bravo campione. Si traduce esattamente così. Si traduce in una lotta mentale, la lotta mentale che diventa la lotta di classe. Da lì in poi il cinema di Cronenberg diventa esattamente quello, cioè adattare al cambiamento corporeo, all'evoluzione, alla nuova carne e alle modificazioni non solo biologiche ma anche tecnologiche, dei temi e delle esigenze che appartengono da sempre all'uomo moderno. E poi arriva Videodrome, dopo Videodrome poi i discorsi cambiano un po', nel senso che la zona morta va da un'altra parte, lì c'è il profetismo, quindi in un certo senso è anche una riflessione di Cronenberg sul suo stesso obiettivo autoriale, cioè quello di anticipare i tempi e di provare a intercedere tra i grandi errori della politica, della burocrazia, dei grandi poteri in generale e la responsabilità del singolo, del cittadino che acquisisce consapevolezza. È un film sulla presa di consapevolezza, bellissima la zona morta. Poi la mosca inaugura la stagione dell'evoluzione biologica, cioè la fusione tra l'innocuo animaluccio fastidioso, quindi la mosca, e lo scienziato, l'ossessione per l'evoluzione, l'ossessione per la creazione e la totale assenza del dubbio etico sulla possibilità di clonare, di evolvere in generale. E vabbè, poi da lì le cose cambiano radicalmente di nuovo, nel senso che Inseparabili, Butterfly, Pasto Nudo vanno proprio da tutt'altra parte, fino ad arrivare a Crash Existence, che portano su un livello erotico, su un livello di realtà aumentata, nel caso di Existence, tutto il discorso, in Crash c'è anche un ponte diretto con Videodrome in un certo senso, perché sono due film sulla dottrina del piacere, nel caso di Crash. Crash è un film che racconta di come il desiderio sessuale, la libertà del pensiero sessuale debba derivare dal perdere qualcosa, cioè l'incidente è quello che porta James Spader, grandissimo, a trovare quello che gli manca da un punto di vista sessuale, perché Crash è un film che parla di massimi sistemi e il massimo sistema è in quel senso di fatto la ricerca di una sessualità appagante, cioè tutto il motore narrativo del film è quello, che lui e Holly Hunter hanno bisogno di una relazione aperta per evitare di annoiarsi e quindi di far appassire il loro amore, che poi prende questa piega assolutamente delirante, questo feticismo per gli incidenti d'auto e anche lì, insomma, la nuova carne passa solo attraverso l'eccitazione sessuale lì.
Non a caso quel film è uscito lo stesso anno di Viaggi di nozze di Carlo Verdone.
Esattamente, c'è proprio
Ivano
una
e
correlazione
Jessica.
diretta, sì, assolutamente sì.
È quello che succede dopo che Carlo Verdone smette di fare i palleggi, cominciano a simulare gli incidenti.
Poi vabbè, ci sarebbe anche da dire, insomma, quanto Videodrome ha influenzato, un
Allora, non è
continuo.
tanto che ha influenzato il cinema, quanto il fatto che ha influenzato proprio la realtà. Cioè, in realtà, sono le tendenze che prendono da. Cioè, è un film che parla di rapporti parasociali, diciamo, di anche di teledipendenza, ma vabbè, la teledipendenza già era un argomento che si portava negli anni Ottanta, però parla cioè di diffusione capillare, cioè praticamente di una religione della televisione. Infatti, la missione catodica è la cosa che funziona anche in italiano, perché appunto, anzi, in inglese basta cambiare una lettera da Catholic a Catholic, mentre in italiano cattolica, catodica, siamo lì. Parla di appunto di manipolazione della realtà, di creazione di una nuova realtà, e di conseguenza diventa più vera del vero, iperrealismo, Jean Baudrillard, sto guardando te. Quindi una realtà ancora cioè, più vera del vero, perché è proprio plasmata da questo nuovo meccanismo di creazione di significato, ma in realtà in questo caso il concetto viene esteso ulteriormente e diventa creazione di appunto di nuova carne. Questa è con appunto dei seguaci, servitori che, come dire, degenerano in una nuova guerra santa, se ci pensi, perché comunque ci sono le forze ci sono quelli che vogliono, quelli che lottano per la nuova carne e quelli che invece la vogliono reprimere. Diciamo che anche la dinamica, bene male, non è più così, vabbè, non è così sfumata come lo è in tutte le sceneggiature buone. Insomma, assume appunto delle venature profetiche. Quant'è che questo film ha influenzato i film successivi?
Abbastanza, nel senso
Beh,
che Cronenberg
a
purtroppo non
cominciare
viene
appunto
mai
da.
nominato, però è la più grande influenza per tutto quel tipo di cinema che guarda con un occhio d'ammirazione al complottismo e al terrore dell'ignoto.
A cominciare da Civic TV, che è appunto il cui logo è stato ricalcato pari pari nel film in uscita oggi, Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos. Oltre quello, però, insomma, anche per capire per un approfondimento in più, vi consiglio di guardare la puntata dedicata agli anni Ottanta di The Story of Film, perché insomma Marco Cugini, diciamo, lo prende anche lì come capodopera per quanto riguarda la riflessione sul nuovo rapporto che c'è col cinema e con diciamo, con l'ingerenza della televisione, insomma.
Beh, tu consigli cose di altre persone quando potresti consigliare la nostra puntata su Giulia Ducournau a proposito di Eredi della Nuova Carne.
Eh beh, diciamo sì, Eredi della Nuova Carne, che insomma, che però reinterpretano anche il genere, perché ovviamente,
Eh sì.
perché per esempio pensate a Titan più che a Raw.
Sì, Rue è più Carrie, l'abbiamo sempre detto. Titan è proprio
Sì,
Crash.
Titan sì, infatti il fatto che sia uscito l'anno prima, lo accomuna, è uscito l'anno prima di Crimes of the Future, quindi questo lo fa,
Sì,
è
hanno
come
fatto
se
il
per
cambio.
certi.
Sì. Beh,
Sì, è come se si fossero dati, come se si fossero passati il testimone. Giulia Ducournau prevede David Cronenberg, che adesso passa di nuovo il testimone a Giulia Ducournau. No, lo passa di nuovo a se stesso, perché stiamo aspettando tutti quanti di vedere The Shrouds.
fanno di nuovo il cambio in realtà, perché l'anno prossimo arriva Ducournau a Cannes con Alpha, quindi fanno il cambio anno dopo anno, un'altra volta. No, ma Cronenberg lo dice apertamente: lui ama Titan, ama Giulia Ducournau, sono grandi amici, ci manca sto cazzo, sono
Siamo scemo.
praticamente nati per essere amiconi, appunto.
Sono padre e figlia putativi.
Sì, no, lei è finalmente l'erede concreta di Cronenberg, perché ok, ci sarebbe Tsukamoto, ma Tsukamoto ha fatto Tetsuo praticamente subito dopo Cronenberg, che era 88, quindi nel senso stiamo
Sì,
là, cioè.
Tsukamoto sì, diciamo poi si è un po' più distaccato dal cyberpunk, ha cominciato a
Sì.
raccontare delle storie più canoniche,
Sì.
anche seppur bellissime, come per esempio Shadow of Fire, che chissà quando vedremo.
Shadowfire, Rokotoko è un capolavoro assurdo. Amaro
Vit
Karma.
Vital.
Tsukamoto si è spostato molto prima di Cronenberg in proporzione, su un tipo di cinema più attaccato alla narrazione, banalmente alla narrazione realistica. Però, insomma,
Anche
Tsukamoto
Cronenberg
l'ha pigliata subito l'eredità di Cronenberg, nel senso.
era probabilmente un sentire comune, nel senso che comunque stiamo parlando del Giappone, che è una terra, cioè che anche lì è un paese che ha una assoluta colonizzazione tecnologica per quanto riguarda la diffusione e l'approccio che le persone hanno con la tecnologia, anche perché il Giappone è uno dei principali motori della tecnologia.
Discorsi sul Giappone li abbiamo fatti nella puntata su Perfect Blue, che vi invitiamo ad andare a sentire, insomma, sul perché il
Esattamente,
Giappone
facciamo.
evolve, i discorsi artistici del cinema giapponese, dell'animazione giapponese vanno in quella direzione. Vi sentite la puntata e scoprite che vi dobbiamo dire su questa cosa. E vabbè, poi insomma ci sarebbero anche un paio di film che a noi piacciono un pochino, che sono La Cosa e Possession,
Che
spingono in quella
sono usciti nello
direzione.
stesso periodo, uno, anzi, uno
81-82.
nell'82 e uno
Sì,
nell'81.
hanno fatto staffetta anche lì. Eh no,
Sì.
Possession va proprio incontro a Scanners che
81.
esce lo stesso anno, cioè la mutazione corporea che racconta di una frustrazione politica, geopolitica in realtà in quel caso, perché la Berlino divisa, anche
Sì.
se non te la fa vedere sempre, però il muro come prima immagine del film è abbastanza eloquente in Possession.
L'anno dopo ci deliziano con La Cosa e Blade Runner, due flopponi che però
Due
a 40
flopponi.
anni di distanza ancora fanno parlare di sé,
La
che
cosa
comunque.
però, sai, cioè, è esattamente figlio di quella scuola di pensiero che inaugura Cronenberg negli anni 70. La mutazione
La
corporea che
deformazione
arriva
del
al punto di
corpo.
riuscire a simulare perfettamente la genetica dell'essere umano, al punto di riuscire a tramutarsi in qualsiasi cosa di organico, dal cane ai mostroni vari, ai membri dell'equipaggio, insomma, del team scientifico lì bloccato nei mezzi ai ghiacci.
Mentre i
Cioè.
replicanti di Blade Runner e i Nexus sono delle produzioni in serie, però anche lì sono qualcosa di organico, perché poi in realtà non sono solo i replicanti umani, ma è un mondo, quello di Blade Runner, in cui praticamente non ci sono più animali veri e sono tutti finti.
Esatto.
Sono tutte riproposizioni. Nel romanzo gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, è ancora più accentuato questo aspetto ecologico, questo aspetto, diciamo, ecologista di questa, appunto, di questa riproduzione degli animali per richiamare un'età, cioè, diciamo, per. Come dire, perché non ce ne sono più, diciamo, ricreare una natura posticcia attraverso appunto la tecnologia che arriva a proprio sovrabbondare nelle città,
Sì,
così come
infatti, cioè, lo
sovrabbondano
sappiamo, S
le persone.
Scott sposta il suo discorso più su una cosa vicina all'82 quando esce il film, cioè alla sovrappopolazione, all'ansia del non avere più fisicamente spazio, no? Perché tutto quello che c'è attorno alla grande città decade, desertifica e quant'altro, alluvioni, eccetera, la città diventa improvvisamente sovraffollata, no? Pieno di asiatici, Blade Runner.
Senza contare che il lavoro, cioè senza contare il discorso sullo sfruttamento del lavoro alieno, cioè ci sono gli androidi replicanti che fanno i lavori sporchi, ma non c'è una piena automazione controllata dall'essere umano, quanto in realtà una sostituzione totale dei lavori fisici. Un po' è una versione un po' deviata, insomma, una cosa che prende molto a piene mani da Asimov, anzi, più che da Asimov, dal suo Io Robot, da appunto Philip Dick, e il, diciamo, lo scaricare, il far fare i lavori a nuovi schiavi, insomma.
E poi mi verrebbe anche da dire, tra i recenti fanboy eredi di quel Cronenberg degli anni Ottanta, vabbè, al di là della stracitata
Di che?
DuCourneau e da Garland con Men, che ha fatto un grande omaggio a quel body horror lì, mi
E
verrebbe da
soprattutto
citare
alla
una cosa che
fine.
ci si aspetta poco, cioè James Gunn. James Gunn è un grande amante del body horror e soprattutto del Cronenberg più politico, più complottista.
Giusto.
Cioè nel cinema
Beh,
di
è
James Gunn,
iniziato.
soprattutto recente, c'è sempre il tema complottista, il tema dell'America celata sotto le menzogne che viene svelata da questi supereroi che sono schiavi di un sistema di sicurezza nazionale, cioè Peacemaker sia in The Suicide Squad che nella sua serie spin-off è sempre tenuto ad avere a che fare con dei complotti da svelare. No, o Slider, se l'avete visto, di James
Il
Gunn, che è
Slider è
bellissimo,
praticamente
è un
il
body
primo
horror.
film ufficialmente firmato da James Gunn, perché prima
Sì, il
c'era
primo da
stato Tromeo
solista, sì.
e Juliet, co-diretto con Lloyd Kaufman, con la
Con
Troma,
la Troma,
però
sì.
sì,
Ed
Slider è il primo effettivo film firmato da James Gunn,
è
che è un body horror.
incredibile, sì. È proprio un body horror tra Cronenberg e Carpenter, praticamente, con Michael Rooker. Tutti i suoi fetici ci sono là. C'è Nathan Fillion, soprattutto. No, Slider è tra i miei preferiti suoi. E Gunn è anche un grande fan, appunto, di questa scuola di pensiero. Poi, vabbè, l'abbiamo detto, fino ad arrivare a Men, del quale anche abbiamo parlato.
Nella monografia nostra su Alex Garland, fatta per promuovere Civil War, che
Civil
insomma,
War,
gran
sì.
film.
No, Civil War, sì.
Ma
L'unico
anche
limite
Man.
di Civil War, sì. No, Men è mezzo capolavoro praticamente, che se ne dica. La mascolinità tossica e il dominio patriarcale che si esprimono attraverso un body horror di parti, mutazioni e giochi di similitudine. È pazzesco, ci avrà dei limiti come tutti i film, quasi tutti i film di
Di
Garland, a
Garland, sì.
livello più essenziale, cioè nel senso Garland è forte quando si tratta di andare in profondità, sulla superficie spesso fa delle pisciate, tipo dialoghi un po' troppo didascalici, fotografia un po' eccessivamente spinta, annientamento.
Eh sì, esatto, andiamo proprio citato.
Però sulla profondità e sulla concettualizzazione, sulla filosofia in generale, Garland è inimitabile. Insomma, ripensavo l'altro giorno a Ex Machina, ma maronne film, che cazzo. E infatti
Abbiamo
c'è una cosa in
fatto
comune, volendo, no? Tra Ex Machina, Erra, anche perché no, Videodrom, cioè il profetismo rispetto a come evolve il sesso, come evolve il sesso a pagamento, perché lì di fatto c'è la TV privata che ti fa accedere. È praticamente la pay per view di
Un
Sky per il
OnlyFans.
porno, è l'OnlyFans, la pay per view pornografica degli anni 2000 su Sky o Telepiù ancora prima. C'è esattamente un discorso di quel tipo. E poi, ovviamente,
Anche
cioè,
qualcosa di ancora più personalizzato, però, quindi è
sì,
più vicino
perché Videodrom è
paradossalmente a un
proprio la cat.
OnlyFans che a
Sì,
un.
infatti. È la catarsi estrema, di fatto, Videodrom.
Però ovviamente poi c'è anche il discorso, diciamo, moralistico, cioè diciamo che fa un po' la morale a questo tipo di personaggio, ovviamente una morale in cui non crede Cronenberg, cioè per esempio il fatto di considerare di considerare questo tipo, cioè questa curiosità come sia la curiosità sia comunque il tipo di prodotto che propone Max come una perversione da stroncare, infatti in realtà il segnale Videodrom altro non è che cioè, altro non è che la radice di un tumore che si sviluppa nel cervello di chi guarda. Diciamo che è come se fosse per certi versi anche come dire, un modo di cacciare, di scovare le passioni segrete e proibite e reprimerle anche in quel caso, perché tu ti porti una televisione a letto, ma insomma, poi non sei solo tu che guardi la televisione, ma in questo caso è anche la televisione che guarda te. Di conseguenza ti guarda e sa ed è un po' l'algoritmo di un sito porno, cioè sa su che cosa ti spugnetti sostanzialmente.
Sì, al punto da riuscire anche a vabbè, quelle poi te le giustifica come allucinazioni, ma arriva anche al punto da personalizzare le frasi espresse nei programmi televisivi,
Sì,
cioè
perché poi è
obbligano che
stesso il
inizi a
cervello che lo
parlargli.
personalizza,
Sì, è quello.
cioè quindi è come avere appunto
Un algoritmo al posto, sì, avere un algoritmo come organo aggiuntivo praticamente.
Sì, un algoritmo capace di crearti però di crearti dei contenuti su misura. Il problema però è che ovviamente sembra una figata, però con Cronenberg tutto quello che sembra una figata poi ti porta alla morte inevitabilmente. Pensa per esempio anche ai poteri di La Zona Morta, ai poteri
Eh sì, ai
del protagonista. È
poteri di
un
Skinner,
do ut
solo che
des.
si va sempre là,
Diceva
sì.
Frusciante, parlando della Zona Morta, che se Cronenberg avesse fatto l'uomo ragno l'avrebbe rappresentato come, vabbè, probabilmente con quattro zampe,
Sì.
miste, metà ragno e metà uomo, con lui che si faceva, sto male, ecco, questo era. Quindi abbiamo dato consigli su film che non c'entrano quasi niente con Videodrom, però ovviamente.
C'entrano, la nuova carne è un tutto e un niente.
No, no, nel senso, film che apparentemente non c'entrano, tipo appunto Landis.
C'entra Landis, c'entra Landis,
Landis c'entra
ci
sempre,
aveva capito
c'entra anche
tutto
quando fai
Landis.
film peggiori, c'entra sempre.
Ci aveva capito
E
tutto Landis.
ci
Dobbiamo un po' elencare
siamo.
gli appuntamenti prossimi perché ce ne sono
Eh
tanti.
sì,
Non so se hai visto, il dottor Russo ha fatto un annuncio inaspettato
il
quest'oggi.
dottor Russo è andato
Sì.
proprio, vabbè, a parte il 10 giugno che c'è la presentazione, c'è la double feature al Cinema Vittoria, intervallata
Esatto.
dalla presentazione del libro Storia del Black Cinema edito da Martin Eden e scritto da Rosario Gallone, detto anche il Memiere.
Con
I film ovviamente
introduzione
sono
di Roy Menarini. E
Get Out di Jordan Peele, Giordano Sbucciare, e in
fa la cosa
serata ci
giusta.
sarà Fa la cosa giusta di Spike Lee. Appunto.
Esattamente, esatto.
Che poi
Intervallati
va.
dalla presentazione del libro di Rosario, lo potete acquistare lì al posto di prenotare online in anteprima perché il libro esce il 14 e potete preordinarlo in libreria o su jeffbezos.com, altresì detto Amazon e Amazon Prime. Ma al posto di 22
Visto.
monete lo pagherete 20 monete al Cinema Vittoria di Aversa. Quindi
E visto.
vedete un simpatico film di genere di Jordan Peele che non mi piace, ma piacerà a voi anche perché in sala faceva la sua porca figura, me lo ricordo bene. Poi di mezzo c'avete una presentazione, un libro scontato e poi avete il black movie definitivo, una delle forme d'attivismo più belle della storia del cinema, che è Do the Right Thing di Spike Lee, penso Restauro Criterion perché è l'unico disponibile, quindi una bella edizione pure tra le varie cose. Per 7 monete, tra l'altro, se volete vedere solo uno dei due, 3,50 euro, è una grande cosa. E poi la settimana dopo iniziamo con Gli Uomini Ragno,
La trilogia di Sam
Il
Raimi.
17 c'è Ragno Uomo primo, il 24 Ragno Uomo 2 e il 1 luglio c'è Ragno Uomo terzo. Però in occasione di Spider-Man 1, quindi il 17, prima che inizi la proiezione delle 21:15, c'è Diego Del Pozzo che vi parla di questa cosa qui, che sto inquadrando anche se la puntata è solo audio, che è Marvel Cinematic Universe, il suo saggio, il suo testo d'analisi sul Marvel Cinematic Universe.
Diciamo che insomma i condottieri, diciamo i padri della rassegna dei classici ritrovati del Cinema Vittoria decidono effettivamente di tirare fuori i loro attributi, professionalmente parlando, perché insomma per chi ovviamente non l'avesse capito ascoltando le presentazioni dei film, insomma, ci dimostrano che insomma, anche qual è un ci mettono del proprio. Questo non fa altro che riempirci il cuore di orgoglio e di piacere,
Poi
perché insomma.
soprattutto pensateci, li sentite parlare tutti i lunedì alternandosi e rimanete ammaliati dinanzi alle loro belle parole, potreste addirittura leggere finalmente in forma scritta un testo scritto da Rosario, ad esempio. Insomma, se seguite il caro Rosario sui social e leggete le sue avvelenatissime recensioni molto spesso, noterete sicuramente come sia godibile leggere anche a ripetizione tante delle sue recensioni una appresso all'altra. Potrete avere praticamente la versione potenziata delle recensioni di Rosario sotto forma di libro, che è un bel mattoncino bello soddisfacente di
Sì, è
400
il più
pagine.
spesso dei libri editi da Martin Eden nella sua collana finora, nella sua collana
Esatto.
cinema. Diciamo, e soprattutto andiamo a vedere Kinds of Kindness che esce oggi nel momento in cui stiamo registrando.
Andate a vedere Kinds of
Probabilmente.
Kindness, andate a vedere anche, beh, Restauro di Buenavista Social Club, perché no, di Wenders, che è in sala come chiusura della stagione distributiva del come cazzo si chiama? Della
Sì.
distribuzione Cineteca, esatto. Va bene, quindi ci vediamo al Cinema Vittoria, settimana prossima puntata Kinds of Kindness, mi pare ovvio, e viva l'Antimos, dai, mo devo andarlo a vedere.
Sempre viva l'Antimos.
Viva il cinema, ciao a tutti e forza
Viva il
Napule!
cinema di poesia.
Auguri a Capone che ha finito le riprese.
Evviva! Con Angry Bird che vogliamo tanto vedere.
Ciao a tutti, forza Napoli!
Hakuna Matata.
Anche questa puntata di Sucker Podcast termina qui. Vi ringrazio e vi ringraziamo per l'ascolto, come ogni settimana, e vi rimandiamo all'ascolto della puntata 28 in uscita la settimana prossima, in cui parleremo di Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos. Per approfondimenti e per poter ascoltare o riascoltare le puntate precedenti del podcast, vi basta cercare Sucker Podcast sulle principali piattaforme streaming musicali disponibili attualmente, come Spotify, Deezer, Apple Music. Vi ricordo che potete lasciare una recensione a 5 stelle se apprezzate il nostro lavoro qui su Spotify e lasciare dei commenti ogni puntata. Saremo molto felici di rispondervi privatamente o in puntata. Viva il cinema e viva la nuova carne! Ciao a tutti.
Ah, ci siamo dimenticati le Brigate Rosse.
No, questi stronzi devono aspettare una settimana. Basta.
Ah,
Pausa.
perfetto.
Che Simone deve preparare l'interpretazione di Aldo Moro.
Ah, perfetto, già l'hai.
Aldo Mordor. Sì, Aldo Mordor. Non abbiamo i diritti per usare il nome.
Aldo Mordor,
Sì, sì,
giusto.
sì, sì. Forza Napoli.
Perfetto, sempre.